Buongiorno e bentrovati a questo nostro consueto appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Il tema di cui vorrei parlarvi quest'oggi fa riferimento al ruolo della Santa Sede nell'ambito delle relazioni internazionali. È un tema particolare che magari non siete abituati così a sentir trattare. Innanzitutto è necessario precisare che la Santa Sede è un ente di diritto internazionale, un ente non territoriale, infatti non va confusa la Santa Sede con lo Stato della Città del Vaticano. Lo Stato della Città del Vaticano è uno Stato territoriale, ovviamente il più piccolo Stato al mondo, che è nato in seguito ai patti lateranensi, appunto, tra la Santa Sede e il Regno d'Italia. Ma appunto lo Stato della Città del Vaticano non va confuso con la Santa Sede. La Santa Sede è un ente di diritto internazionale a prescindere dallo Stato della Città del Vaticano. Ovviamente lo Stato della Città del Vaticano serve a dare una consistenza territoriale e quindi una garanzia di, diciamo, di autonomia operativa alla Santa Sede, che se invece si trovasse senza la base territoriale fornita dalla Città del Vaticano, ovviamente sarebbe condizionata dallo Stato che eventualmente la ospitasse. La Santa Sede, come dicevamo, quindi non nasce con i patti lateranensi, ovviamente, ma potremmo dire che nasce da quando esiste da quando c'è la Chiesa, cioè nasce con la chiamata e il mandato che nostro Signore Gesù Cristo conferisce all'Apostolo Pietro. Ovviamente ha avuto un'evoluzione storica. Se noi pensiamo all'Apostolo Pietro, sicuramente non era dotato di tutte quelle strutture giuridiche, organizzative, amministrative, eccetera, che invece oggi costituiscono la Santa Sede, ma già allora, in qualità di principe degli Apostoli, era il vicario di Cristo in terra, il Papa di Santa Romana Chiesa e dunque potremmo dire così, colui che guida e costituisce appunto la sede santa, la sede apostolica, la Santa Sede. Santa Sede che rappresenta, potremmo dire così, la dimensione pubblica internazionale del papato. Il papato è allo stesso tempo tante cose insieme, perché il Papa noi sappiamo che è il vescovo di Roma, è il successore di Pietro, è il principe degli apostoli, è il vicario, è il successore del principe degli apostoli, è il vicario di Cristo in terra, è il capo della Chiesa latina, ma è anche il capo della Chiesa universale, quindi è contemporaneamente il capo di quella Chiesa particolare che è la Chiesa d'Occidente, la Chiesa latina, ma è anche il capo della Chiesa universale, quindi il capo di Santa Romana Chiesa, della Chiesa una santa cattolica apostolica. E anche però un soggetto appunto internazionale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ha una personalità giuridica pubblica sul piano del diritto internazionale. Il papato cioè si pone di fronte alle statualità, diciamo ai regni, ai principati, alle repubbliche, eccetera, come un ente di diritto pubblico. Quindi, quando si incontrano il Papa e un capo di Stato, sono su un piano sono entrambi i capi di due entità di diritto pubblico internazionale. Il re, non so, il re del Marocco e il Papa sono il re del Marocco, il capo di quell'ente, internazionale che si chiama Regno del Marocco e il Papa è il capo di quell'ente internazionale che si chiama Santa Sede. Questo giusto per avere un quadro. Quindi, quando parliamo di Santa Sede, parliamo del papato nella sua dimensione giuridica internazionale. Quindi è l'espressione, del papato su quel piano lì. La Santa Sede, ovviamente, dicevamo, è sempre esistita in se stessa, ma ha avuto un'evoluzione. Ovviamente, quando la religione cristiana ha cessato di essere fuori legge nell'impero romano ed è stata riconosciuta come una religio licita dall'imperatore Costantino, noi sappiamo che l'imperatore Costantino ha anche, diciamo, dotato il Vescovo di Roma e in generale le autorità della Chiesa di tutta una serie di diritti, di concessioni, di titoli, di proprietà, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, ha rafforzato questo ruolo giuridico che prima invece era sotterraneo, perché era appunto clandestino, era appunto illegale rispetto al diritto romano. E questo si è ulteriormente rafforzato poi con l'imperatore Teodosio, perché l'imperatore Teodosio non solo, cioè se Costantino rende il cristianesimo religio licita, cioè religione lecita, l'imperatore Teodosio fa del cristianesimo romano, cioè del cristianesimo cattolico romano, la religione dell'impero, cioè l'impero romano si riconosce, si identifica con la religione, cattolica. Quindi a quel punto con l'imperatore Teodosio abbiamo che il vescovo di Roma, il Papa, diventa il capo religioso dell'intero impero romano. E questo ruolo appunto comporta anche un'assunzione di impegni, funzioni, incarichi, eccetera, sul piano politico, sul piano pubblico. Quindi il vescovo di Roma, ma in generale un po' tutte le gerarchie della Chiesa, assumono sempre più delle funzioni di carattere giuridico-politico. Questo andrà potenziandosi ulteriormente con il crollo dell'impero romano, perché quando l'impero romano crolla, l'unica autorità che resta a Roma senz'altro, ma potremmo dire anche nella penisola italiana, e forse in certi momenti anche in tutta l'Europa occidentale, è appunto il papato, cioè il papato diventa il punto di riferimento politico, quindi non spirituale, religioso, quello lo è sempre stato per i cristiani, per i credenti, ma diventa un punto di riferimento giuridico-politico sostanzialmente per la città di Roma, certissimamente, per la penisola italiana con una buona approssimazione, e in alcuni decenni anche per l'intera Europa occidentale. Questo fa sì che ovviamente il ruolo politico e giuridico del Papa cresca enormemente proprio nel rapporto con i diversi popoli e le diverse situazioni europee. Nell'epoca medievale, ovviamente, il ruolo della Santa Sede è ulteriormente accresciuto. Perché? Perché la civiltà medievale è una civiltà che nasce costitutivamente come cristiana. Mentre l'impero romano era una realtà preesistente che si è poi convertita a Cristo, ma aveva le sue strutture, il suo diritto, le sue, diciamo, magistrature, eccetera, anche precedentemente. Il Medioevo nasce costitutivamente cristiano e quindi nasce per opera della Chiesa. È la Chiesa che converte ed evangelizza i popoli germanici, è la Chiesa che in qualche modo supplisce all'assenza dell'impero romano ormai crollato e quindi fornisce ai diversi popoli norme, diciamo, tribunali, aspetti giuridici. Anche aspetti economici, teniamo conto ad esempio che molte volte erano i vescovi, ad esempio a Roma era il Papa a occuparsi dell'approvvigionamento dei generi alimentari nella città, quindi l'approvvigionamento del grano, tanto per dire. Ecco. Quindi il Medioevo si struttura a partire dall'azione della Chiesa e questo comporta che sul piano politico il ruolo preeminente, potremmo dire così, il ruolo principale, è proprio quello del Papa, in alcune epoche diciamo in modo più diretto, in altre epoche in modo più indiretto, ma anche nelle epoche in cui delle forti personalità politiche in qualche modo sembrano prendere loro in mano la situazione, il ruolo del papato resta comunque sovraordinato. Si pensi per esempio alla figura di Carlo Magno, che certamente è una figura grandiosa, che ha plasmato di sé il continente. Sicuramente quando era vivo Carlo Magno era lui che esercitava la primazia politica in Europa, ma non ci si dimentichi che Carlo Magno diventa imperatore per una scelta del Papa, non per una scelta di Carlo Magno. Carlo Magno probabilmente nemmeno pensava all'impero nei termini, diciamo, dell'impero universale romano. Lui si concepiva semplicemente come il re dei Franchi. È il Papa a così compiere questa geniale operazione politica di conferire a un re barbaro, re dei Franchi appunto, l'antico titolo di imperatore di Roma. Quindi il re dei Franchi, Carlo, viene incoronato dal Papa a San Pietro, nella Basilica di San Pietro, la notte di Natale dell'anno 800, viene incoronato imperatore di Roma, imperatore romano. E quindi questa operazione segna tutta la storia successiva, perché tutta la storia medievale è segnata da questa idea dell'impero, il Sacro Romano Impero, che poi arriverà con diverse evoluzioni fino all'impero degli Asburgo e fino appunto agli inizi del Novecento nella forma appunto di impero asburgico. Ebbene, è una operazione papale quella di dare vita al Sacro Romano Impero. Come sarà un'operazione papale quella di collegare l'impero con la Germania? Voi sapete che dopo la morte di Carlo Magno l'impero si disgrega perché i territori vengono divisi tra i diversi eredi di Carlo e l'impero rinascerà sempre per iniziativa papale, quindi sempre per una iniziativa del Papa, rinascerà ma legato alla Germania, quindi sarà un Sacro Romano Impero germanico, perché sarà sostanzialmente affidato a un principe tedesco, Ottone di Sassonia, e diciamo la corona imperiale sarà legata ai destini della Germania, quindi sarà la Germania e quelle terre che erano all'epoca soggette al potere germanico, quindi il nord Italia, l'attuale Austria, parte della... alcuni territori oggi che fanno parte di altre nazioni, tipo la Boemia, eccetera, ma insomma l'area, diciamo, di influenza germanica. Anche quella è un'operazione papale. Quindi vedete come il papato è dominante sulla scena giuridico-politica europea, almeno per tutti i secoli del Medioevo. Ma anche nell'età moderna il papato continua ad avere un ruolo, diciamo, di primo piano nell'azione politica mondiale. Si pensi solamente all'evangelizzazione alla scoperta e all'evangelizzazione dell'America, che è una iniziativa, della monarchia spagnola, o meglio, della monarchia di Castiglia e di Aragona, cioè di Ferdinando e di Isabella. Ma appena l'operazione si compie, cioè appena Cristoforo Colombo ritorna dalle Americhe, inizia l'interesse della Santa Sede per questo nuovo continente, o comunque non si sapeva ancora se fosse esattamente un nuovo continente o qualcosa di già noto, ma insomma inizia l'interesse e noi abbiamo l'intervento della Santa Sede, ad esempio, per determinare il possesso di quelle terre. Non so se vi siete mai chiesti perché, ad esempio, non so, in Messico si parla spagnolo mentre in Brasile si parla portoghese. Chi è che ha stabilito che il Brasile è del Portogallo, o meglio, era del Portogallo, mentre invece il Messico era della Spagna? È stato il Papa. Quindi abbiamo un intervento della Santa Sede diretto, nel determinare la appartenenza di quelle terre, quindi le terre scoperte, le terre dell'America, vengono assegnate dal Papa, quindi è il Papa che lo decide, vengono assegnate alla Spagna e al Portogallo. Questo solo per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri relativi a mille questioni. Quindi, il papato resta una, potremmo definirlo così, una superpotenza politica per potremmo dire 1500 anni, ecco, anche più forse. Quindi è importantissimo quando noi ragioniamo di Chiesa, di papato, considerare anche questa dimensione, cioè il ruolo che il papato ha esercitato sul piano giuridico-politico, sul piano, diciamo, della politica internazionale, e che è fondamentale. Non si riesce a capire la storia dell'Europa, dell'America, dell'Africa, diciamo, tutta, diciamo, la storia segnata dalla presenza europea, se non partendo dal ruolo esercitato dal papato. Questo è fondamentale. Un altro esempio potrebbero essere le crociate. Voi sapete che le crociate, per potersi dire crociate, devono essere indette dal papa, cioè è il papa che indice la crociata. E quindi tutto quel movimento di lotta contro l'Islam, di liberazione della Terra Santa dal dominio musulmano, e non solo della Terra Santa, perché, come voi sapete, le crociate non si sono limitate alla Terra Santa. Le crociate hanno riguardato anche l'Egitto, in alcuni momenti, hanno riguardato anche attuali territori dell'attuale Tunisia, eccetera. Quindi, ovviamente, della Siria, del Libano, eccetera. Quindi, il movimento delle crociate è un movimento che riguarda, potremmo dire così, il secolare conflitto tra la cristianità e l'Islam. Ebbene, questo conflitto tra la cristianità e l'Islam è stato guidato da parte cristiana, ovviamente, dal Papa. Non era il re di Francia o il re d'Inghilterra o il duca di Savoia o il doge di Venezia a guidare le crociate. Certamente i principi cristiani vi partecipavano con le proprie truppe, con le proprie navi, eccetera, ma chi guidava, chi indiceva, chi, potremmo dire così, forniva la linea politica al movimento delle crociate, era appunto il papato, quindi la Santa Sede. Quindi anche in questo abbiamo questo ruolo secolare, questo ruolo che dura per molti secoli, del papato come guida nello scontro militare con l'Islam e poi nella riassegnazione dei territori, perché non ci si deve poi dimenticare che quando i crociati riescono a strappare la Terra Santa all'Islam, si pone poi la questione di chi la deve governare la Terra Santa. Quindi vengono creati i regni crociati e ovviamente chi presiede a questa operazione politica è sempre il papato. Quindi abbiamo di nuovo un ruolo, potremmo dire così, geopolitico del papato nella creazione, nell'assegnazione dei regni crociati. Regni crociati che vedono sia delle dinastie europee che poi anche un ruolo importantissimo di quelli che poi saranno gli ordini cavallereschi cristiani, quindi l'ordine templare, l'ordine di Malta, l'ordine teutonico, eccetera, eccetera. Questo è importantissimo. Quindi vedete, quando noi parliamo di un ruolo internazionale della Santa Sede, non facciamo riferimento a qualcosa di recente. Uno dice, beh, il ruolo internazionale è quando, non so, negli ultimi 100 anni, negli ultimi. No, no, anzi, il ruolo internazionale della Santa Sede ha una storia più che millenaria. È una storia, direi, che ha visto il suo apice, il suo massimo splendore, proprio nel Medioevo e nella prima età moderna. Se dovessimo dire dei personaggi che hanno sicuramente segnato proprio questo ruolo fondamentale del papato a livello internazionale, un nome tra tutti mi viene in mente Innocenzo III, il grande papa Innocenzo III, papa medievale ovviamente, che riuscì a costituire attorno al papato, cioè attorno alla Santa Sede, una vera e propria, potremmo dire, unità della cristianità, cioè durante il pontificato di Innocenzo III, in qualche modo si può parlare di una sorta di cristianità governata dal Papa, non in modo diretto, sia chiaro, il Papa in modo diretto governava solo lo stato pontificio, cioè sostanzialmente la città di Roma e il Lazio. Attorno alla Santa Sede ruotava l'intera cristianità e quindi il Papa aveva un po' questo ruolo di reggitore internazionale, di governatore internazionale. Ruolo che poi, insomma, in alcuni secoli è stato più realizzato, in altri meno. Veniamo però ai nostri tempi. Cosa succede in epoca più vicina a noi? Ovviamente che dopo la Rivoluzione francese, anzi già prima con il protestantesimo, si crea una frattura tra la politica europea e la Santa Sede. Perché ovviamente già con il protestantesimo tutti quei territori che passano all'eresia di Lutero e di Calvino ovviamente si sottraggono all'autorità del Papa. E anche molti territori che restano cattolici iniziano a sviluppare delle politiche sempre più, potremmo dire così, di diciamo un'idea della politica come sempre più scollegata dall'autorità religiosa. Quindi in qualche modo si crea una frattura tra la Santa Sede e i principati, i regni europei. Questa frattura, potremmo dire così, ha delle lodevoli eccezioni, perché se si pensa ad esempio alla Spagna, noi vediamo che tutta la grande epopea spagnola è legatissima alla Santa Sede, quindi noi abbiamo la monarchia spagnola che proprio in quegli anni, cioè negli anni dopo Lutero, dà il meglio di sé, perché la Spagna sarà la grande monarchia europea che porterà avanti l'evangelizzazione di tutta l'America, diciamo dalla California in giù, e poi si occuperà anche delle Filippine e di tante altre cose. Quindi e si occuperà soprattutto anche di combattere il protestantesimo, perché il grande nemico del protestantesimo in quei secoli lì è la Spagna. Quindi, appunto, in questo c'è un legame molto forte con la Santa Sede, ma in altri contesti europei questo ruolo diventa un po' così messo in discussione. Però, comunque, il ruolo del papato resta importantissimo, cioè. Non si può pensare alla politica internazionale del 1500, del 1600, della prima metà del 1700 senza considerare il ruolo, diciamo, centrale del papato. Il papato ha un ruolo centrale anche nell'epoca moderna. Ovviamente intendiamo moderna pre-rivoluzione francese. Con la Rivoluzione francese cosa succede? Succede che si afferma uno Stato apertamente ostile alla Chiesa, uno Stato che si dichiara laico, cioè che si dichiara non credente, non cristiano. E di fronte a questa nuova situazione, la Chiesa viene, e la Santa Sede dunque, viene pesantemente, diciamo, minata nel suo ruolo. Perché? Perché di fronte a questa statualità laica, che poi nasce in Francia con la Rivoluzione, ma poi si espande un po' in tutta Europa attraverso le conquiste napoleoniche. Quindi, in fondo, Napoleone porta in tutta Europa le idee della Rivoluzione francese, il modello di Stato della Rivoluzione francese. E questo chiaramente scardina quell'ordine antico, quell'ordine, potremmo dire così, discendente dal Medioevo, che aveva retto le sorti dell'Europa cattolica fino ad allora. La Santa Sede cerca di correre ai ripari, certamente condannando sul piano dottrinale queste nuove dottrine, queste nuove teorie politiche, ma anche in qualche modo cercando degli accordi. Si può citare ad esempio il concordato proprio fatto con Napoleone, il concordato napoleonico. Sconfitto Napoleone, cosa succede? Succede che gli stati tornano apparentemente cattolici, cioè dopo la caduta di Napoleone e la restaurazione abbiamo nuovamente degli stati che si professano cattolici, che recuperano, diciamo, la dimensione anche di alleanza con la Chiesa, eccetera. Ma purtroppo non si ritorna all'antico regime, cioè sconfitto Napoleone, non è che si ritorna alla condizione pre-rivoluzionaria, cioè non si torna all'ancien régime, ma si mantengono le strutture giuridiche e politiche, diciamo statuali, di impronta napoleonica. Quindi sostanzialmente tutti gli stati ottocenteschi post-napoleonici sono di matrice napoleonica. E questo è un problema enorme perché vuol dire che anche gli stati che si professano, dichiarano cattolici, in realtà hanno una statualità che è quella figlia della rivoluzione, più o meno. E anche una concezione dello Stato di tipo rivoluzionario. Ad esempio, lo Stato inizia a concepirsi come sovrano, quindi non è più una autorità temporale subordinata a Cristo, subordinata al Papa, eccetera, ma si concepisce come appunto una sovranità, sovranità dello Stato. Idea che era precedente, chiaramente, dal punto di vista filosofico siamo prima della rivoluzione, ma a livello poi operativo, politico, si realizza appunto con la rivoluzione francese e l'opera di Napoleone. Questo cosa comporta? Comporta che la Santa Sede non si può più relazionare con i principi, con i re, come un padre farebbe con i figli. Apro una piccola parentesi. Voi sapete che i papi, fino a Paolo VI è stato l'ultimo, venivano incoronati, cioè il Papa riceveva veniva incoronato, quindi con una cerimonia proprio dell'incoronazione, e veniva incoronato con la triplice corona o tiara, la tiara pontificia. Mentre riceveva la tiara, cioè il Papa veniva appunto incoronato, la formula con la quale veniva imposta la tiara era: ricevi la tiara, adorna di tre corone, e ricordati che sei il padre dei principi e dei re, il reggitore del mondo. Quindi capite bene che il Papa, e questo parliamo di tutti i papi, cioè dall'età medievale fino a Paolo VI, hanno iniziato, diciamo, il loro ministero, cioè hanno, diciamo, preso avvio al proprio ministero con questa formula, cioè ricevendo sulla testa una corona, quindi diventando dei re, diciamo così, e ricevendola con questa formula, cioè padre dei principi e dei re, reggitore del mondo. Questa era l'idea del papato, che purtroppo poi con Paolo VI diciamo, è stata messa da parte. Quindi il papa si concepiva come il padre dei principi e dei re. Quindi trattava i principi e i re come i propri figli. Questo cosa significa? Significa che nella concezione tradizionale il Papa parla al re di Francia, al re di Spagna, al re del Portogallo, non che ne so, al re di Napoli, eccetera, come un padre parla ai figli, quindi con autorità paterna. Cioè, non c'è un rapporto paritario tra il Papa e i re e i principi. Il Papa è il padre, i principi e i re sono i figli. Questo era possibile nell'Ancien Régime, cioè nell'antico regime pre-rivoluzionario. Era chiaro a tutti che il Papa fosse superiore al re, il principe, il magistrato, eccetera. C'era una chiara gerarchia che vedeva il Papa al vertice della Societas cristiana. Questo con la rivoluzione viene scardinato e purtroppo non si ritorna a quell'ordine antico, neanche con la restaurazione. Per cui con la restaurazione cosa succede? Che certamente potremmo dire si ritorna ad una collaborazione, si ritorna a, diciamo, la religione che viene promossa, valorizzata anche da molti stati, eccetera, ma con un'idea ormai dello Stato come sovrano, come indipendente e sovrano. Quindi il re o il magistrato o il presidente della Repubblica non si concepisce come un figlio del Papa, si concepisce come il capo di una statualità sovrana e dunque su un piano di parità rispetto al Papa, che è il capo di un'altra sovranità, che è quella appunto della Chiesa, della Santa Sede, eccetera. Quindi cambia completamente il rapporto, la relazione tra la Santa Sede e i poteri, diciamo, mondani, i poteri temporali. Per perché si passa da una gerarchia in cui c'è la Societas Christiana con al vertice il Papa e sotto il Papa i principi, i re, i magistrati, eccetera, a una concezione invece dove il Papa è alla pari, potremmo dire così, con i vari capi di Stato. Quindi il Papa è un capo di Stato tra altri capi di Stato. Questa nuova condizione fa sì che si renda sempre più necessaria sviluppare una rete diplomatica stabile. Ovviamente la Santa Sede aveva già dei propri rappresentanti presso le diverse capitali europee, c'erano appunto i legati pontifici, quelli che oggi noi chiamiamo i nunzi, ma il ruolo del legato pontificio nell'Ancien Régime non era quello tanto di un rappresentante diplomatico, quanto quello appunto di un'autorità delegata dal Papa. Che in qualche modo si relazionava con il re, il principe, eccetera, dentro quel sistema di Societas Christiana, di Respubblica Cristiana, che era appunto tipico del Medioevo cristiano e poi dell'età moderna cattolica. Mentre invece con il nuovo paradigma, quello dello Stato sovrano, diciamo, post-rivoluzionario, si rende necessaria una strutturazione diplomatica, cioè se il Papa è un capo di Stato tra altri capi di Stato e se la Santa Sede è un ente di diritto internazionale come gli altri, cioè il Regno di Francia o il Regno di Spagna o la Repubblica di Venezia sono degli enti alla pari con la Santa Sede, ovviamente questo cosa comporta? Comporta che i rapporti tra la Santa Sede e gli stati, diciamo così, si devono giocare non più su un piano di gerarchia sacrale, ma su un piano di relazione diplomatica, quindi di accordi, di patti, di contratti, di trattati internazionali, eccetera, eccetera. E questo è il nuovo corso che la Santa Sede intraprende. Pur riaffermando i principi pre-rivoluzionari, ma al lato pratico la Santa Sede, diciamo, svolge sempre più questo lavoro diplomatico. Lavoro diplomatico molto intenso, che dà anche dei buoni frutti, cioè la Santa Sede riesce ad avere un ruolo importante nella politica, europea. Fino a che, la Santa Sede non viene direttamente attaccata dalla rivoluzione italiana, quella che possiamo chiamare tranquillamente la rivoluzione italiana, che è termine molto più corretto che non risorgimento, perché si tratta di una vera e propria rivoluzione laico-liberal-massonica. E la rivoluzione italiana cosa fa? Fa sì che la Santa Sede venga attaccata sia nei suoi diritti, potremmo dire così, esterni allo Stato pontificio. Quindi ad esempio la nomina dei vescovi, quindi ad esempio il controllo dei beni ecclesiastici, quindi ad esempio l'imposizione delle decime o del foro ecclesiastico, eccetera, e viene anche attaccata nella sua base territoriale rappresentata appunto dallo Stato Pontificio. Come tutti voi sapete, lo Stato Pontificio viene distrutto dai piemontesi, viene distrutto diciamo appunto dal Piemonte che si incarica di realizzare la rivoluzione italiana, e il Papa viene privato prima del territorio dello Stato Pontificio e poi addirittura anche della città di Roma, quindi viene privato anche del governo dell'Urbe, e quindi il Papa si ritrova, stiamo parlando del Papa Pio IX, del Beato Pio IX, si ritrova prigioniero in Vaticano, prigioniero in senso tecnico, perché? Perché lui non era più capo di uno Stato, non era più principe territoriale, quindi lui si trovava a vivere dentro lo Stato italiano, dentro il Regno d'Italia, pur essendo lui in guerra, diciamo così, con lo Stato italiano, quindi capite, lui era tecnicamente un vero e proprio prigioniero, cioè lui viveva in Vaticano, ma in Vaticano senza avere una titolarità, su quel territorio. Cioè Pio IX non era riconosciuto come principe del Vaticano, era considerato semplicemente che viveva lì, ma lo Stato italiano aveva ormai negato l'esistenza di un potere temporale del Papa, cioè di una territorialità papale, insomma. Quindi il Papa si trovava dentro il Regno d'Italia e questo ha fatto sì che il papato vivesse questa condizione che ha profondamente segnato anche l'impegno internazionale della Santa Sede, perché è evidente che un papa prigioniero riesce con molta più fatica a esercitare un ruolo politico sul piano delle relazioni internazionali. Proprio perché non ha una base territoriale per potersi muovere, per poter agire. Questa situazione, però, con il papato successivo, cioè con Leone XIII, avrà una svolta, perché Leone XIII, pur continuando a essere prigioniero in Vaticano, cioè a non avere un suo territorio, potremmo dire così, avvia un potente sviluppo della rete diplomatica della Santa Sede, cioè Leone XIII è il papa che dà maggior impulso alla diplomazia vaticana, quindi sviluppa moltissimo i rapporti con gli stati, la rete della Santa Sede in giro per il mondo. E questo fa sì che con Leone XIII, che poi è proprio il papa della dottrina sociale, il ruolo politico della Santa Sede cresca moltissimo in giro per il mondo, cioè il ruolo della Santa Sede nelle relazioni internazionali va enormemente crescendo. E a partire da Leone XIII sarà un continuo sviluppo della rete diplomatica e della importanza dell'impegno sul piano delle relazioni internazionali della Santa Sede. Tutti i papi dopo Leone XIII daranno grande importanza a questo aspetto, cioè quello delle relazioni internazionali. Con la firma dei Patti Lateranensi ci sarà anche la soluzione della questione, diciamo, territoriale, perché appunto, come dicevo prima, nasce lo Stato della Città del Vaticano, quindi il Papa non è più prigioniero in Vaticano, ma è il re del suo piccolo Stato, quindi il Papa, dopo i Patti Lateranensi, non è più dentro il Regno d'Italia, perché appunto Città del Vaticano diventa uno Stato e quindi che non è più Regno d'Italia, appunto. Quindi il Papa non è più prigioniero di uno Stato a lui ostile, ma è il re, il principe, di un proprio territorio, di un proprio Stato. Quindi, con la nascita, dello Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede acquista anche una base territoriale, come si dice. Però, per quanto riguarda il tema di questa nostra conversazione, diciamo che c'è comunque una continuità. La nascita dello Stato di Città del Vaticano non è che cambia molto gli aspetti. Certo, rafforza il ruolo del papato, quello sicuramente, ma il vero, potremmo dire, la vera svolta era avvenuta con Leone XIII. Da Leone XIII in poi c'è un continuo impegno della Santa Sede sul piano diplomatico, delle relazioni internazionali e appunto quindi della politica internazionale. E arriviamo ai giorni nostri. I giorni nostri, anzi, una piccola premessa prima per capire il problema che viviamo oggi. Anche pontificati a noi recenti, pensiamo a quello di Giovanni Paolo II, ha visto un ruolo importantissimo della Santa Sede sul piano della grande politica mondiale. Si pensi solamente al ruolo avuto dal papato, dalla Santa Sede, rispetto ad esempio alla Polonia, al crollo del comunismo in Polonia e dunque alla messa in crisi del sistema comunista dell'est europeo. Si pensi solamente al ruolo avuto dalla Santa Sede nella mediazione in importanti dispute internazionali. in conflitti, in situazioni, diciamo, di tensione internazionale. Quindi il ruolo politico della Santa Sede è stato ai massimi livelli, diciamo, ai vertici della politica mondiale, fino a pochi anni fa. Purtroppo noi oggi viviamo invece in una crisi che addirittura può far pensare ad una quasi irrilevanza della Santa Sede sul piano internazionale. E questo noi lo constatiamo proprio nei giorni che viviamo. Perché? Perché stiamo vivendo all'interno di una crisi, mondiale. Pensiamo, lo stesso Papa Francesco ha parlato di terza guerra mondiale a pezzi. Quindi viviamo dentro una crisi di proporzioni storiche, cioè qualcosa che segna un'epoca, e il ruolo della Santa Sede è praticamente irrilevante. Il ruolo della Santa Sede è irrilevante nel conflitto ucraino, il ruolo della Santa Sede è irrilevante nel conflitto israelo-palestinese, il ruolo della Santa Sede è irrilevante nella crisi del Golfo Persico. Il ruolo della Santa Sede è irrilevante nella tensione che si dà tra Taiwan e la Cina. Il ruolo della Santa Sede è irrilevante in generale nelle scelte politiche che compie, ad esempio, l'Europa, che compiono, ad esempio, i paesi occidentali. Quindi, in questo momento, noi assistiamo ad una sostanziale sparizione della, potremmo dire così, della Santa Sede sul grande gioco politico internazionale, sul piano delle relazioni internazionali. Allora ci si deve chiedere perché, cioè cos'è che ha comportato questa crisi profonda, questa irrilevanza della Santa Sede sul piano della politica internazionale. La risposta che brevemente io così voglio accennarvi, e magari rimettere anche al vostro approfondimento, alla vostra riflessione, è questa. Sicuramente si possono trovare delle cause contingenti, cioè uno può dire, non so, la Chiesa oggi è meno forte perché ci sono meno fedeli, quindi c'è un minor impatto politico. La Chiesa oggi magari vive in un mondo più secolarizzato, quindi c'è minore interesse per quello che dice il Papa. Tutti questi aspetti sono veri, colgono degli aspetti di verità, ma non è che 20 anni fa le cose fossero tanto diverse, cioè certamente sono peggiorate, ma non è che 20 anni fa noi vivessimo in un mondo di fiorente cristianità. Però 20 anni fa il ruolo internazionale della Santa Sede era importante. Allora, cosa è successo negli ultimi 20-30 anni? Cioè, rispetto a 30 anni fa, cosa c'è oggi di nuovo che può spiegare questa irrilevanza della Santa Sede? Beh, io direi che la chiave interpretativa è da cercare non sul piano diplomatico, non sul piano strettamente politico, ma su un piano più profondo. Perché? Perché l'importanza politica e diplomatica della Santa Sede non viene alla Santa Sede da ragioni di forza. Cioè la Santa Sede non ha una forza paragonabile a quella degli stati. La Santa Sede non ha un proprio esercito, non ha dei propri missili, delle proprie, non so, testate atomiche. La Santa Sede non ha una potenza economica tale da poter incidere sulla vita, diciamo, dell'economia mondiale o sulle grandi, i grandi flussi di denaro, le grandi operazioni appunto di economia internazionale. La Santa Sede non ha una capacità contrattuale, cioè un potere contrattuale da poter, ad esempio, determinare su un piano di contrattazione, ad esempio, i trattati internazionali o le grandi questioni di interesse globale. La Santa Sede, da un punto di vista della forza, se noi ragioniamo in termini di forza, la Santa Sede è irrilevante. La Santa Sede ha una base territoriale minuscola, appunto lo Stato della Città del Vaticano, non ha un esercito, non ha sostanzialmente un'economia propria, perché di fatto la Chiesa sì ha i propri bilanci, però insomma, non si può parlare di una economia della Santa Sede, insomma, è economicamente irrilevante, non ha una propria, moneta, o meglio, sì, c'è lo Stato della Città del Vaticano conia la moneta, ma che è simbolica, non ha nessun impatto sulla politica monetaria mondiale. Cioè, sotto tutti gli aspetti, la Santa Sede è, potremmo dire, nulla. Qual è invece la forza della Santa Sede, cioè quella che ha dato alla Santa Sede la capacità di essere determinante, in alcuni casi addirittura dominante sulla scena globale? È la forza morale, cioè la capacità che la Santa Sede ha avuto nei secoli di guidare le coscienze, cioè di determinare attraverso una voce autorevole il bene e il male, di indicare ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che è secondo il diritto e ciò che è contro il diritto. Quindi la forza della Santa Sede sta tutta nella forza, potremmo dire così, nella autorità morale del Papa. Nella misura in cui il Papa è una autorità morale, capace di indicare il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito, allora la Santa Sede diventa una superpotenza, diventa una superpotenza globale. E la crisi e dunque il rischio della irrilevanza della Santa Sede, a mio avviso, va ricondotta a questo, cioè nella crisi, potremmo dire così, dottrinale della Chiesa, cioè di fronte a una Chiesa e dunque a un papato che non riesce più a essere guida sicura nella indicazione del lecito e dell'illecito, del giusto e dell'ingiusto, del morale e dell'immorale, cioè a essere una fonte, una cattedra di verità permanente, immutabile, valida per tutti, universale, eccetera. Di fronte a questa crisi è ovvio che la Santa Sede diventa politicamente irrilevante. Perché? Perché la Santa Sede ha come sua unica forza l'autorevolezza della propria parola, non ha altra forza. E quindi, se la parola che viene dalla Santa Sede è autorevole, la Santa Sede sarà capace di influire e di, in qualche modo, determinare la politica internazionale. Se la Santa Sede non è autorevole, o addirittura proprio non cerca nemmeno di esercitare una autorità morale, a quel punto lì la Santa Sede diventa irrilevante, diventa un ente internazionale come ce ne sono tanti, anzi uno dei più insignificanti, dei più irrilevanti. E questo spiega la crisi profonda che stiamo vivendo. Considerate che anche nei momenti più duri di scontro tra la Santa Sede e delle potenze secolari, nel passato la Santa Sede è sempre stata guardata con rispetto, magari combattuta, ma considerata con rispetto, proprio per questo suo ruolo millenario di cattedra morale, cioè il papato è sempre stato considerato come una sorta di, anche da chi non era credente, anche da chi apparteneva magari a un'altra religione, ma è sempre stato considerato come una cattedra di morale, cioè una fonte autorevolissima di indicazioni sul giusto e sull'ingiusto, sul lecito e l'illecito. Anche perché la Chiesa, bisogna ricordarlo, anzi non la Chiesa in generale, ma proprio la Santa Sede, il Papato, sono stati la fonte del diritto, anche del diritto internazionale, si tenga presente questo, per praticamente tutta la storia fino alla recente modernità. Quindi tutto quello che noi abbiamo in mente come diritto civile, come diritto penale, come diritto internazionale, come diritto amministrativo, eccetera, ha la sua radice nell'azione della Santa Sede, che poi è stata, diciamo, ripresa dagli stati, purtroppo modificata in senso rivoluzionario dalla rivoluzione, dopo la rivoluzione. Ma la radice del diritto europeo, la radice dell'idea stessa, ad esempio, di diritto internazionale, l'idea di, come dire, ad esempio, di un diritto di guerra, di un diritto umanitario, di un diritto che regola ad esempio le situazioni anche quelle più estreme, quindi ad esempio come ci si deve comportare nei confronti dei prigionieri di guerra, nei confronti dei feriti, dei nemici feriti, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che nascono dalla Chiesa, dal papato. E questo ha fatto sì che la Chiesa, il papato in modo particolare, la Santa Sede, giocasse un ruolo autorevolissimo per secoli, anzi per più di un millennio e fino ai quasi ai giorni nostri. Tutto questo oggi è in crisi, e concludo, proprio perché la Chiesa, il papato, non esercita più questa sua funzione di cattedra morale universale. E anche quando affronta delle questioni come possono essere la guerra o insomma varie questioni, diciamo, di pertinenza di politica internazionale, lo fa con argomenti che sono puramente, mi viene da dire, sentimentali. Cioè, se la Chiesa si limita a dire la guerra è brutta, bisogna pregare per la pace e non ci devono essere più, non so, vittime innocenti, eccetera. Sono anche concetti condivisibili, ma sono più che altro così degli appelli sentimentali. Quello che invece la Chiesa, la Santa Sede in modo particolare, ha fatto per secoli, anzi per più di un millennio, è stato quello di dare delle regole, di fornire una valutazione morale e giuridica degli eventi, quindi di consentire attraverso dei canoni morali e dei canoni giuridici di regolare la dimensione della vita pubblica, cioè di, ad esempio, regolare le attività belliche, regolare le attività, ad esempio, rispetto alle situazioni di conflitto, regolare i rapporti internazionali dentro un quadro di diritto. E tutto questo la Chiesa lo ha fatto non con dei generici appelli sentimentali, ma l'ha fatto con l'esercizio di quella scienza etica e giuridica che è propriamente la filosofia morale, la filosofia del diritto, la teologia morale, andando a studiare nel dettaglio, determinare il lecito e l'illecito, il giusto e l'ingiusto delle diverse situazioni, delle diverse particolari condizioni, eccetera, eccetera, fornendo cioè le basi, ad esempio, di quello che è il diritto di guerra, di quello che è il diritto internazionale, di quello che un tempo si chiamava il diritto delle genti, che ha una sua remota radice nel diritto romano, come peraltro tutto il diritto europeo ha una radice nel diritto romano, ma ripreso, rivisitato, ripensato dalla sapienza della Chiesa romana. E questo è quello che manca oggi. E a mio avviso, da questa crisi della Santa Sede come cattedra universale di morale, deriva la crisi e la irrilevanza della Santa Sede sul piano politico internazionale e, diciamo, della vita politica globale. Grazie.